Nel Medioevo, come era trattata l'emergenza dei rifiuti? Nel Medioevo, come era trattata l'emergenza dei rifiuti? Situazioni di degrado ambientale sono segnalate di frequente nei documenti fino al 1500. Quando in molte città entrò in funzione il maestro di immondizia. Un ruolo di potere assai ambito, perché la gestione dei rifiuti si andava rivelando un vero business. I rifiuti ci fanno pensare a montagne di plastica, carte e oggetti spesso inutili, testimonianza del nostro tempo e del nostro consumismo. Ovviamente non è sempre stato così, ma i rifiuti c'erano già nel Medioevo e le città erano molto sporche e maleodoranti in ogni parte d'Italia ed Europa. In una situazione disastrosa versavano le città del Mezzogiorno. Un viaggiatore arabo scriveva che Messina era piena di sudiciume e di fetore. Un suo contemporaneo aggiungeva che i siciliani per la sporchezza e il sudiciume erano peggio degli ebrei e il negrore delle loro case superava la fuliggine dei forni da mattone. I bagni pubblici, molto diffusi in Sicilia, erano i principali produttori dell'immondizia. A Trapani, a Noto come a Palermo, vi erano montagne di rifiuti così alte da ostacolare addirittura l'ingresso alle chiese. Strade come aie. Ma di che rifiuti si trattava? Nessun imballaggio, nessuna confezione, niente plastica, niente carta, niente sostanze chimiche. Restavano gli abiti, le scarpe e i mobili. Ma non si gettavano via senza prima di averli riparati e riciclati molte volte. Il cibo veniva prodotto in casa e anche esso, se avanzava, veniva riciclato. Non a caso molti piatti della nostra tradizione gastronomica sono il frutto di un abile riutilizzo degli avanzi. Ma allora, perché le città medievali erano così sporche e così maleodoranti? Il problema principale erano gli scarti della lavorazione del cibo, i residui delle attività produttive, le deiezioni degli animali e di quelle umane che finivano per strada. Immaginiamo una strada medievale, non sempre lastricata, molto tortuosa e spesso spezzata dalla presenza di una casa. Di giorno la strada era molto animata e piena di vita. Gli artigiani vi esponevano i loro manufatti, i venditori gridavano le loro mercanzie. Ma l'aspetto di questa strada era simile a quella di un'aia di campagna. Vi circolavano, infatti, anche le galline, cavalli, muli, greggi di pecore che lasciavano deiezioni fumanti e maleodoranti e perfino porci che, insieme alla pioggia, fungevano da spazzini. A quelle degli animali e ai rifiuti di cui si è detto, si aggiungevano deiezioni umani e scarti domestici. Le case erano molto piccole e spesso con spazi poco qualificati. Al piano superiore c'era la camera da letto e una loggetta sporgente munita di un sedile che s'apriva direttamente su un canale oppure su un fossato. Spesso ricoperto di cenere o su una grande tinozza. In mancanza di tutto questo si usavano i vasi da notte che si svuotavano per strada. E chi puliva le strade? La pioggia, innanzitutto. E poi di giorno c'erano le galline, i cani, i maiali. Del resto la pulizia delle strade non esisteva e ognuno si occupava del tratto antistante la propria casa, almeno nei giorni di festa, quando si facevano le grandi pulizie e ogni facciata si ricopriva di belle stoffe. Per Spazzini i maiali. A partire dal XII secolo la crescita economica e demografica comporterà una maggiore pianificazione della città, incentrata sulla fondazione di nuovi insediamenti e sulla riqualificazione dei centri già esistenti. Per riqualificare e dare decoro alle città era necessario affrontare il problema della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti e migliorare la salubrità dell'aria. A Siena, sulla piazza del Campo, accanto alla batteria, cioè la pisca pubblica, e alla pescheria, c'era la nettezza pubblica. Chi si aggiudicava l'appalto aveva anche il diritto di farsi gridatore autorizzato. Il 9 ottobre del 1296 venne indetta la gara pubblica, annunciata da un banditore del comune, per tre volte e in tre giorni diversi e per tutta la città. Il maggior offerente, e dunque vincitore dell'appalto, riceveva dal comune di Siena il diritto per un anno di raccogliere tutta la spazzatura e il letame e le granaglie di Piazza del Campo e delle vie adiacenti alla medesima. Inoltre otteneva di tenere una scrofa e quattro maialetti perché raccogliessero e mangiassero tutte le sopradette granaglie. I maiali, in funzione di spazzini, erano molto comuni nel Medioevo. Venivano allevati gratuitamente, grufolando nei mercati. Sappiamo che questi animali mangiano di tutto e c'è una testimonianza del Boccaccio che vide, durante la peste del 1348, due porci liberi per le strade di Firenze e cibarsi dei resti di un povero uomo vittima della malattia. Gli occhi miei, sì, come poco avanti è detto, presero, tra le altre volte, un dì così fatta esperienza che, essendo gli stracci di un povero uomo da tale infermità morto, gittati nella via pubblica e avvenendosi a esse due porci, e quelli, secondo il loro costume, prima molto col grifo e poi coi denti presigli e scossegli le guance, in piccola ora presso, dopo aver avvolgimento, come se veleno avesse preso, amenduni sopra li mal stirati tracci morti caddero a terra. Pure i maiali. L'immondizia diffusa era una delle cause del dilagare delle epidemie e pestilenze e negli statuti comunali vennero adottate precise norme circa il divieto di gettare immondizia e si prescrisse lo scavo nel sottosuolo di butti, veri e propri pozzi per i rifiuti prodotti nelle case. L'invenzione dei butti. Questi butti erano forse a forma di fiasca, scavati al di sotto delle abitazioni, a cui erano collegate da canali di scarico, oppure direttamente negli orti o nelle strade, e in questo caso si trattava di butti pubblici. Nel butto si gettava di tutto, anche le deiezioni umane. Per ovviare agli odori e si utilizzava un coperchio. Il butto veniva chiuso da una lastra di pietra o di tufo, oppure si usava un pesante tappo di legno. Per evitare che le infezioni dilagassero, si usava la calce viva o la cenere, che hanno una funzione disinfettante. I butti sono oggi una vera manna per gli archeologi. Il loro scavo permette il ritrovamento di interi servizi da cucina e vasellame, pregiato con tutti i frammenti ricomponibili. Nei casi di pestilenze, nel butto finiva l'intero corredo da cucina. Il butto poteva anche essere realizzato nell'intercapedine delle pareti domestiche, così come documentato dallo studio di una casa medievale di Priverno, nel Basso Lazio. La tracerna era una sorta di intercapedine fra i muri collegati all'interno dell'abitazione da una semplice finestrella. Le tracerne venivano periodicamente pulite e parte del materiale utilizzato per creare battuti e nuovi piani pavimentali nelle cantine o dei piani inferiori. Quando le tracerne erano realizzate nella intercapedine tra una casa e l'altra e quindi si affacciavano su una pubblica via, dovevano essere chiuse sul lato della strada e vi era l'obbligo di procedere a una regolare pulitura. Una volta riempita completamente, la tracerna veniva chiusa. Tuttavia il problema dello smaltimento dei rifiuti non si risolse nemmeno con la costruzione di pozzi o delle tracerne. Anche le città modello, costruite secondo un piano preordinato e arricchite da opere di canalizzazione per i bisogni più comuni, come l'approvvigionamento idrico e l'abbeveraggio degli animali, erano maleodoranti e i canali ridotti a un cumulo di rifiuti, nonostante i divieti di scarico di immondizia. They said she hadn't heard the news.